danno la loro lo splendido simbolo della regione, le passate per iniziative e merito di paese.
Ecco. Allora, qui mi suggeriscono di domandare agli amici piemontesi che sono collegati, che i due amici, Domenico e moglie, e se sapete che il simbolo del Piemonte, dove c'è la sagra di San Michele,
sacra
di San Michele, è stata fatta da un barese, lo sapevate? No, ecco, questo.
Il mastro costruttore
era un barese, che si chiamava?
Credo Mastro Nicola da Bari.
Mastro Nicola da Bari,
credo.
Da non confondere con Nicola di Bari, famoso cantante, famoso anche in America Latina, quando ero in Cile. E allora mi dicevano: di dove sei? Dall'Italia. Allora dicevano: Nicola di Bari. No.
Ah, sì. Buonasera.
Buonasera, che è ancora vivo Nicola di Bari, sì. No, il cantante.
No, è vivo
Nicola di Bari. Buonasera. Perché parlavamo del mastro costruttore della sacra di San Michele in Piemonte, la bellissima abbazia, è stata progettata dal mastro costruttore Nicola da Bari. Me lo stanno suggerendo, spero che Nico non farmi fare una figura. Per cui... Bene, stasera dovremmo essere al nostro, penso, penultimo incontro sul cantico, domenica prossima, martedì prossimo dovrebbe essere l'ultimo, e poi vediamo. Il caldo ha dato una pausa, no? Penso in tutta Italia.
Tanto vento.
Eh sì, c'è un po' più di aria.
Senti Franco, quando si saprà del nuovo vescovo?
Sono introdotto nelle sacre stanze del Vaticano. Veramente no, non è vero che sono introdotto. Ma non è l'incontro che il vescovo ha tenuto con tutto il clero, il 3, non ha detto niente. E non so, cioè, nel senso che può essere che i giochi siano anche fatti nelle sacre stanze, che abbiano deciso, però l'annuncio, poi io penso che col fatto che c'è, ormai siamo a ridosso di un po' dell'estate, agosto è fermo tutto, potrebbe essere che anche entro la fine del mese possano dare l'annuncio per poi avere
l'ingresso
a settembre. Questo è un po' l'idea, cioè io credo che entro luglio dovremmo saperlo. Per gli amici non baresi, stiamo parlando del vescovo di Bari, Bari Bitonto, come giustamente qualcuno mi ha corretto, arcivescovo di Bari Bitonto. Per cui siamo in attesa e i nomi che girano sono i soliti, ma fra cui voi sapete uno dei nomi che gira è Pizzaballa, che qualcuno di voi conosce, cioè che quando siamo stati in Terra Santa magari qualcuno con me l'abbiamo incontrato, è stato il custode di Terra Santa ed è attualmente l'amministratore del Patriarcato Latino di Gerusalemme. E io lo conosco abbastanza e direi che se fosse lui sarei contento. È un francescano, e quindi di Bergamo, lontano parente del portiere Pizzaballa, per cui eccetera, che conoscete, per cui vediamo, nel senso che fin tanto che poi, cioè i nomi, sapete, valgono quel che valgono, no? Perché girano, ma fin tanto che non avremo l'annuncio ufficiale, siamo in attesa, cioè quindi della... L'abate sembra di no, sembra che sia fuori gioco, che l'abate abbia rinunciato. Abbia rinunciato. Così dicono, sempre i rumors. Vabbè, diciamo, poi vedremo, i prossimi incontri, poi qualche altra cosa sveleremo, che al momento non posso svelare, così vi tengo un po' sulla corda, soprattutto voi donne che siete più curiose di noi uomini, per cui... Bene, io comincerei, che dite, sono 3 minuti di ritardo, possiamo cominciare, vi ammutolisco e possiamo cominciare, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora continuiamo con il nostro cantico, con la nostra canzone, questo poema. E siamo arrivati, se non sbaglio, la volta scorsa al capitolo 6, versetti 9, mi ero fermato su versetto 8, siamo nel canto dell'amato che canta l'amata e diceva «Unica però è la mia colomba, la mia perfetta», nel versetto 8 diceva «60 sono le regine, 80 le concubine, le fanciulle senza numero». Unica però è la mia colomba, la mia perfetta. Ella è l'unica di sua madre, è la prediletta di colei che l'ha generata. L'hanno vista le fanciulle, l'hanno detta beata, le regine e le concubine, e ne hanno intessuto le lodi. Unico, unica. E l'amore ha un volto e un nome. E così come... ci siamo detti più volte nella fede in Dio, nella fiducia nel mistero di Dio, non basta credere che ci sia un Dio, ma è importante ancora di più il suo volto. Qual è il suo volto e il suo nome? E fra l'altro nella tradizione ebraica il nome di Dio è un nome sfuggente, nel senso che ricordate a Mosè che vuole sapere il nome nella chiamata a Roveto per in qualche modo manipolare, avere tra le mani il Dio che lo manda in Egitto, di cui ha paura a tornare nell'Egitto, l'incontro col faraone, eccetera, eccetera. E a Mosè che chiede il nome, ricordate che Dio dirà, rivelerà, non si può pronunciare, per cui neanch'io lo pronuncio, dirà nella traduzione più comune, io sono colui che sono. Alcune volte leggendolo ci siamo detti che una traduzione più attenta potrebbe essere io sono colui che sarò. Cioè nel senso, chi io sono lo vedrai, fidandoti di me, camminando con me, vedrai chi sono. Quindi è un nome sfuggente, un nome inafferrabile rispetto all'uomo che vuole afferrare. E c'è qualcosa, no, in questa unicità di un volto e di un nome inafferrabile. Nel senso che l'altro, l'altra, e questo in particolare per chi di voi poi cammina in una storia con un'altra persona, nelle vicende così belle e faticose del mistero dell'amore, il nome, il volto dell'altro, dell'altra, è inafferrabile. Nel senso che per quanto poi lo si conosca, si viva insieme, e alla fin fine ci sfugge, ci stupisce, ci delude nel tempo, no? Però dice questo fatto che c'è una inafferrabilità e per cui è questa unica, come unico Dio, ricordate, concludevo la volta scorsa citando appunto lo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, che vuol dire proprio il Signore è uno, non ce n'è altri. Ed è bello poterlo pensare anche perché alcune volte noi leggiamo lo Shema con una lettura più teologica, filosofica, no? Per cui il fatto che Dio è uno. E allora diciamo, gli amici di MIT devono silenziarsi da soli, ok, allora ecco, come piuttosto no, il monoteismo, è diverso pensarlo alla luce del Cantico dei Canti come anche dire è unico perché come lui nessuno. È un po' così, sulla scia, no, del cantico che ci dice è unica, è unico, perché come lei, come lui, nessuno, nessuno. E forse solo nell'amore si può dire lo Shema Israel. Dio è Dio che poi è ineffabile, è unico, che si rivela, dice il suo nome ineffabile nel nome così bello e dolce di Gesù, che è un nome comune, fra l'altro, tanti si chiamavano Gesù al tempo di, e ancora nella traduzione ebraica, Joshua, Giosuè, che oggi si usa di meno, no? E dice un nome comune, no? E allora, versetto 10, il coro, questo coro che ogni tanto entra nella narrazione poetica, chi è costei che si affaccia come l'aurora? Bella come la candida luna, fulgida come il bruciante sole, tra parentesi significa che il testo letteralmente dice bella come la candida e quindi si pensa appunto alla luna, fulgida come il bruciante, quindi come sole, terribile come esercito schierato, come un esercito schierato. E a lei che, all'amato che aveva detto che lei è unica, E allora il coro ribatte dicendo: ma allora chi è costei? Che viene, il suo venire illumina. Credo che magari, non so come siete messi con le ferie, con le vacanze, ma magari almeno la domenica, se vi fate qualche, almeno qualche momento di pausa e potete vedere un'alba, no? Al mare o in montagna, rimane sempre qualcosa appunto di bello, no? Perché questa luce che sorge pian piano illumina, annuncia il giorno, lo rende presente. E allora un risveglio, è lei che risveglia. E qui magari, dato che molti di noi è un po' di anni ce l'hanno, dobbiamo far memoria di quando ci siamo innamorati, nel senso che l'incontro con lei, con lui, ha risvegliato la nostra vita. È stato un po' come un'aurora. Ci avete pensato, no? In genere quando si è innamorati si fanno delle cose folli, oppure si hanno delle energie, ma non soltanto direi anche quando si è innamorati, ma penso a chi di voi ha dei figli che ha fatto, no, delle cose per i figli anche, che non pensava che avrebbe mai fatto, no? Cioè, non lo so, notti passate in bianco. Ogni tanto ci sono degli amici che mi dicono: guarda, sono mesi che non dormiamo, no? Cioè, quindi resistendo anche all'impulso durante le notti, guardando la finestra, di lanciare il piccolo, la piccola, no, come un pallone da rugby, e questo è amore, questo è amore concreto, e quindi come mettere in gioco nelle energie che non si teneva, non si pensava, ma questo in tante dimensioni della vita, eh. Adesso ne ho citato solo alcune, ma in tante situazioni in cui si è chiamati ad amare, c'è qualcosa che ci fa venire fuori un'energia che sveglia, l'altro, l'altra sveglia. E allora, e appunto, bella come la luna, candida e fulgida come questo sole bruciante, il Dio della luce e delle tenebre, che è presente in una vita che attraversa le notti e i giorni, i momenti di luce e i momenti di tenebre, e poi allo stesso tempo che è terribile come esercito schierato. L'abbiamo visto già qualche volta nel cantico, questa l'altro, l'altra, che nella relazione, appunto, vi ricordate quando poi l'amato cantava lei e parlava del suo collo come una torre, quindi qualche volta c'è l'amore come anche una battaglia, come come un incontro che a volte è uno scontro, come un duetto che a volte diventa un duello. E allora, ecco, questo versetto 11, ancora l'amato: nel giardino di noci io sono sceso, per vedere il tenero verdeggiare della valle, per vedere se la vite metteva germogli, se fiorivano i melograni. Non so come, ma il mio deserto mi ha posto sui cardi del mio nobile popolo. E allora l'amata come giardino, l'abbiamo già visto alcune volte, no? Vi ricordate il cantico? Tante volte assume abbiamo detto, il travestimento verso l'alto, regale, i due sono un re, una regina, verso il basso diventano pastore e pastorella, oppure verso la città o la campagna. E allora qui è lei, lui scende, l'incontro amoroso. E appunto verso di lei, nell'incontro di corpi, nella sessualità, e quindi legato alla vita e alla fecondità, fra l'altro questa vite che appunto tante volte è immagine del corpo della donna, E, fra l'altro anche nel secondo i racconti ebraici e poi soprattutto anche il Talmud, nel Tempio di Gerusalemme, nel sopra c'è la porta che dava l'ingresso al Santo dei Santi, ricordate la parte più interna, più sacra, no, di tutto il Tempio, che era una specie di scatole cinesi. E allora nella parte centrale, sulla porta che dava al Santo dei Santi, sulla quale c'era una cortina, sopra c'era una vigna in oro, e la vigna significava il popolo. Dio il vignaiolo e la vigna il suo popolo. Ricordate che anche nei Vangeli poi Gesù userà tante volte le parabole per parlare appunto di un uomo che aveva una vigna. Vi ricordate che fra l'altro lo prende proprio da Isaia e poi lo rilegge, no? E quell'uomo fa tanto per questa vigna, eccetera, eccetera, ma quando poi va per trovare i frutti, trovò frutta, cioè uva acerba, non buona, no? E allora anche lì la vigna diventa immagine di Israele, quindi Dio lo sposo, la sposa, e qui l'uomo e la donna, no? L'amato che va nella vigna. L'ultimo versetto, non so come, dice, ma il mio desiderio mi ha posto sui carri del mio nobile popolo. È un versetto piuttosto complesso, di difficile traduzione, e quello che noi leggiamo è una possibile traduzione fatta appunto da questi biblisti, da Barbiero, da Mazzinghi, eccetera, molto seguita anche da altri, è come se lui alla fine rimane stupito di come questo suo desiderio di lei, di aver accettato il rischio di lasciarsi prendere dall'amore, lo ha posto sui carri del mio nobile popolo, cioè gli ha dato dignità, lo ha costituito nobile in qualche modo. È una nobiltà che non viene dai titoli acquisiti, no, dalle generazioni in generazioni, sapete, ci sono quelli che sono pochi, ma ci sono che erano baroni, conti, eccetera, no? Oppure quella nobiltà legata ai cognomi, perché il cognome conta, no? Eccetera, in ogni città, anche a Bari, ci sono i cognomi che contano, ma la nobiltà è data dall'amore, non semplicemente dall'appartenere a una famiglia che ha avuto nobili avi, con tutto rispetto, che poi a volte questi nobili, sappiamo, erano dei briganti, che nella storia, eccetera, ma a volte erano anche nobili, questo non si può dire. Però al di là di questo c'è il fatto che la nobiltà non si acquisisce per cognome, ma si acquisisce in una vita giocata nell'amore. Credo questo è qualcosa che anche in questi tempi difficili che stiamo vivendo, per noi cristiani poi si gioca su questo. Se in qualche modo, al di là di tutto, continuiamo a credere nell'amore, in tutte le sue declinazioni. Declinazioni di un rapporto affettivo, declinazioni di un amore di giocarsi ancora nel proprio lavoro, nella vita sociale, nella partecipazione alla nostra società, oppure se non crediamo più all'amore. Io credo che su questo ci giochiamo. E allora qui c'è il canto di un uomo che si stupisce, è bello, no? Questo non so come, nell'amore ci si stupisce, ricordate che c'è un versetto di un Vangelo apocrifo attribuito a Gesù, che potrebbe essere di Gesù, così dicono i biblisti, perché il versetto è: chi si stupisce regna, chi si stupisce regna, chi è capace di stupore è nel regno. E che potrebbe essere molto in sintonia con quello che troviamo nei Vangeli canonici della frase di Gesù che dice: se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno, no? E i bambini come quella capacità di ancora di stupirsi che un po' perdiamo col tempo, no? Perché pensiamo poi a un certo punto di averle viste tutte e quindi non avere più attese per qualcosa di nuovo. E allora qui è bello perché qui dice: non so come, ma il mio desiderio è quel desiderio che quella, quel motore che ci attraversa, che ha a che fare col profondo di noi stessi, che parla di noi, delle nostre radici, perché bene o male, noi bene o male, ma in qualche modo noi veniamo da un desiderio. Perché un uomo o la donna, bene o male, ci hanno voluti, ci hanno desiderati, bene o male. Ma in ogni caso, anche se non ci avessero desiderati, Dio ci ha desiderati. Dio ci ha voluti. Quindi noi siamo il desiderio. Siamo il desiderio di qualcun altro e siamo desiderio. E allora in qualche modo, no, qui dice: questo desiderio che mi attraversa, che mi costituisce, che non ho fatto spegnere dentro di me, perché l'ho ascoltato, gli ho dato carne, gli ho dato energie, ci ho creduto e nonostante tutti i fallimenti ho continuato a crederci, questo, no, mi ha posto sui carri del mio nobile popolo, mi ha dato dignità. Capitolo 7. Volgiti sulla mita, volgiti, vogliamo ammirarti. Che cosa ammirate nella sulla mita durante la danza a due schiere? Ecco, qui c'è un coro, sono i biblisti che appunto mettono queste parole su un coro maschile e un coro femminile. E allora il primo coro che invita questa Shulamit che sta danzando a voltarsi verso di loro per poterla ammirare. Di per sé questo volgiti in ebraico è shuvi, volgiti a me. Ed è il verbo della conversione, shuv è il verbo della conversione, e allora l'invito a, qui il contesto è naturalmente una danza e quindi a farsi vedere, e in qualche modo la conversione è un invito a entrare in una relazione, a uscire da un cammino di chiusura e di morte, e quindi di non relazione, e ad aprirsi agli altri. E allora è l'invito a voltarsi, e qui naturalmente questa Shulamit. Shulamit, ci sono tre interpretazioni, chi è questa Shulamit? Comincio da un'altra, cioè una direbbe quella di un abitante di Shulam o Sulam, e questo abitante o di Sunem, questa abitante di Shulamit, noi la troviamo, di Shulam, scusate, nell'Antico Testamento la troviamo per esempio per l'ultima concubina di Davide. Ricordate Davide che è stato un grande amatore e alla fine della sua vita i suoi consiglieri di corte, dato che stava male, gli trovarono una vergine, Abizag, di Sunam, e che però, dice il testo, non riusciva a scaldarlo, nel senso che era mai molto anziano. Poi c'è un'altra citazione, questo la prima è nel secondo libro dei re, ancora nel secondo libro dei re c'è un'altra citazione che ha a che fare con il ciclo di Eliseo, e qui tra chi di voi va a messa la domenica normalmente, qualche domenica fa è stata la prima lettura, quando si diceva che Eliseo era stato accolto da una donna facoltosa che gli aveva fatto aggiustare proprio una camera per quando lui passava di là, e questa Eliseo poi chiese al suo servo se poteva fare qualcosa per ringraziare questa signora, e il servo le disse non ha figli e chiede incessantemente dei figli, ed Eliseo gli andrà a dire ecco l'anno prossimo avrai un figlio, e quindi c'è anche lì si parla di questa donna di Sunam. E l'ultima interpretazione che avevo accennato proprio all'inizio, dicendo che l'amato e l'amata nel Cantico dei Cantici di per sé non hanno delle identificazioni, se non l'unico nome di cui si fa citazione nel Cantico è Salomone, ricordate all'inizio, Cantico dei Cantici che è di Salomone, e poi questa Shulamita. Ora, sia Shlomo e sia Shulamit sono due nomi che la cui radice ha a che fare con Shalom, per cui Salomone potrebbe essere tradotto in italiano con il pacifico e Shulamit potrebbe essere tradotto con la pacifica, la pacificata. Allora è bello perché no, l'amato e l'amata sono l'uomo che ha raggiunto la pace. Ma la pace, per noi la pace è una situazione di quiete, no? Quando uno raggiunge la pace dei sensi, ci si dice, no? Cioè, per cui uno normalmente pensiamo alla pace come uno stato di quiete. In realtà la pace nella Bibbia è la perfetta relazione con tutti, nell'amore. Per cui chi sa amare vive la pace. Chi sa amare vive la pace. E allora, ecco, questa pacifica, pacificata, che vogliono, il coro vuole ammirare nella sua danza. E allora il coro femminile gli dice, cosa ammirate nella Shulamita durante la danza a due schiere? Ora, questa danza a due schiere dà l'idea di quei balli che forse avete fatto anche voi qualche volta in qualche festa o gli amici dell'Azione Cattolica nei campi estivi, no? Dove ci si metteva gli uomini da una parte, le donne da una parte, no? Cioè, e poi allora si cominciava, si andava a due, poi si facevano dei saltellini e poi si tornava, no? Li avete fatti sicuramente anche voi. Allora queste due schiere dicono appunto una danza, ma le schiere sono anche simbolicamente quelle di una battaglia, di uno scontro, no? Allora è sempre questa immagine di un amore dinamico, di un amore, l'abbiamo detto tante volte, ricordate anche citando quel brano della Genesi dove il Signore, vedendo che l'Adam è dicendo non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli sia di fronte. E di fronte, l'abbiamo commentato tante volte, che vuol dire nella lettura poi rabbinica, era sempre un aiuto che gli sia vicino per e un aiuto che gli sia contro. Perché l'amore ci scuote, l'amore ci... volere il bene dell'altro, dell'altra, e impegnarsi alla lotta. E impegnarsi alla lotta. Lo sappiamo, lo sapete, per cui è una danza che però è una danza che richiede impegno, fatica, sudore, e allora, e poi il versetto 2, andiamo qui velocemente, incontriamo un altro canto dell'amato che canta l'amata. Questa danza che appunto, abbiamo l'immagine della Sulamita che danza, come sono belli i tuoi piedi nei sandali, o figlia di nobile, le curve dei tuoi fianchi come monili, opera di mani d'artista. Il tuo ombelico è una coppa rotonda che non manca mai di vino aromatico. Il tuo ventre è un mucchio di grano, circondato da fiori di loto. I tuoi seni come due cuccioli, gemelli di gazzella. Il tuo collo come una torre d'avorio. I tuoi occhi sono come le vasche di Chesbon, presso la porta di Bat Rabim. Il tuo naso come la torre del Libano, che fa la guardia verso Damasco. Il tuo capo su di te come il Carmelo, e i tuoi riccioli fluenti come la porpora. Un re è stato preso dalle loro trecce. Quanto sei bella e come sei graziosa, o amore pieno di delizie. La tua statura rassomiglia a una palma, e i tuoi segni ai grappoli. Mi son detto, salirò sulla palma, stringerò i grappoli dei datteri, siano i tuoi segni come grappoli d'uva, e il profumo del tuo respiro come i pomi, il tuo palato è come vino squisito, che scorre dolcemente verso il mio amato e fluisce sulle labbra di noi dormienti. Io sono per il mio amato e verso di me è la sua passione. Ecco, questo da una parte non sarebbe neanche da commentare, cioè nel senso che entrando nella poesia del cantico, solo ascoltarlo ve lo rileggerete, no? Così da tranquilli, io qui vi rompo un po' le scatole commentandolo un po'. Intanto questa donna che danza e i piedi sono nei sandali, o figlia di nobile, i sandali non li portavano tutti, i poveri e tanta gente, ma anche gente comune, andava a piedi. Ancora quando studiavo a Roma e c'erano dei miei colleghi studenti gesuiti del Madagascar, c'erano alcuni che mi dicevano: guarda come soffro ad andare con le scarpe, perché loro nel loro paese andavano sempre a piedi scalzi. E allora, come dire, ancora qui, no? Quest'amore che rende nobili, lei è una nobile, proprio perché è amata, è cantata nell'amore. E poi questa bellezza di poter cantare le curve dei tuoi fianchi, come monili, opera di mani d'artista. Queste mani d'artista ci fanno ricordare come tante volte nella Bibbia Dio viene paragonato a un vasaio, permettetemi da grottagliese, a un ceramista, che proprio stamattina andando dal mio amico Francesco, c'era il suo collaboratore che era lì al tornio e stava forgiando delle lampade di ceramica, bellissime, e rimanevo lì affascinato a vedere queste mani che da un pezzo di argilla pian piano tiravano fuori la bellezza. E così è un po' Dio. Io credo che quelli che hanno scritto questo, come ha scritto anche l'autore della Genesi, come anche Geremia che scenderà nella bottega del vasaio, erano uomini che sono rimasti affascinati dal lavoro di questo artista, di questo, e da lì hanno detto: così è Dio, così è Dio, che Dio ci ha plasmati con le sue mani, ha lavorato, ha faticato, Dio si è coinvolto con noi. Spero, almeno a me fa questo effetto, ma spero che sia anche per voi, che avere sempre più a che fare con la parola ci in qualche modo ci mette in contatto con un Dio vivo, cioè nel senso che in una certa teologia filosofica, teologica, Dio crea così, no? Dall'alto dei cieli, con un pensiero, un po' come i supereroi, no, della Marvel, cioè, eccetera, no? Con un pensiero loro muovono gli oggetti, no, eccetera, poi combattono un po'. Qui invece un Dio vivo che si rivela attraverso la nostra terra, la nostra, e chi l'ho accolto e l'ha narrato nella parola, l'ha accolto così. Magari Geremia, fermandosi da un suo amico vasaio, vedendo come questo vasaio faceva un vaso, se veniva male, lo ricompattava e ricominciava da capo. E allora così lo ha detto, così è Dio. Chi ci ha plasmato e continua a cercare di lavorarci, di lavorare con noi, per creare qualcosa di bello. E allora i suoi fianchi sono belli, opere di mani d'artista, l'ombelico è una coppa rotonda che non manca mai di vino aromatico, vedete, è appunto un amore molto carnale e allo stesso tempo molto spirituale. Il ventre, un mucchio di grano circondato da fiori di loto, è questa fecondità, questa attrazione, questa bellezza. I seni che gemelli di una gazzella, cuccioli, il collo ancora l'abbiamo visto come torre d'avorio, gli occhi come queste vasche di Kesbon, non si sa dov'è questo posto, però possiamo immaginare questi bacini d'acqua risplendenti, soprattutto con la luce del sole. Presso la porta di Bat Rabim, non si sa neanche qui, però vedete sono vasche dove anche lui va a guardare e si rispecchia, rispecchiarsi negli occhi dell'altro. In qualche modo l'altro, l'altra ci rimanda, ci dà la possibilità di guardarci. In fondo tante volte è così, no? E questo, cioè, questo facciamo fatica anche nelle relazioni di amicizia, penso anche nelle coppie, a dirci l'uno con l'altro, ma non per farci guerra o per darci addosso, come ci vediamo attraverso lo sguardo dell'altro, dell'altra, e come questo rimando ci aiuta a coglierci, a capire chi siamo, chi stiamo diventando nel bene e nel male. E poi ancora il naso, il capo come il Carmelo, i riccioli fluenti come la porpora, ricordate questi capelli che già cantavamo qualche capitolo precedente, che scendevano dal Libano, no? Molto fluenti, tumultuosi. Il re è stato preso dalle loro trecce. Vedete, lei è una regina che ha preso un re. Quanto sei bella e come sei graziosa, o amore pieno di delizie. La tua statura somiglia a una palma, i tuoi seni ai grappoli. Mi sono detto, salirò sulla palma, stringerò i grappoli dei datteri, e siano i tuoi seni come grappoli d'uva, il profumo del tuo respiro come i pomi, il tuo palato è come vino squisito. Vedete, se non avessimo coscienza che il cantico, lo leggessimo così, diremmo un poema erotico, un poema erotico che magari dovrebbe essere anche censurato, eccetera. E per cui, ripeto, a me fa impressione, e dovrebbe farla anche a voi, che parola di Dio, e noi dovremmo dire rendiamo grazie a Dio. Però per dirlo, vedete, questo ci dice qualcosa che in cui noi siamo in cammino, non siamo arrivati a poterlo dire pienamente, a celebrarlo nella pienezza, per esempio anche di un incontro, di una sessualità redenta pienamente, che ci unisce all'altro, all'altra, ci unisce agli altri, a Dio, che si può cantare senza più paura. E vedete, versetto 10, nella traduzione che vi ho dato, è l'amata che si unisce all'amato, per cui è come se alla fine cantano insieme, è un duetto, e dice l'amata che scorre dolcemente verso il mio amato e fluisce sulle labbra di noi dormienti, io sono per il mio amato, e verso di me è la sua passione. Ricordate, questo è il ritornello che torna ogni tanto, no? Agni le dodi ve Dodì lì a me e verso di me e la sua passione, il desiderio, qui questo desiderio redento, no? Ricordate che questo termine ha a che fare in senso negativo in Genesi, nel racconto del peccato originale, l'abbiamo già commentato, laddove dopo la rottura del rapporto con Dio e tra di loro, che già è nel capitolo 3, il Signore gli annuncia quello che questa rottura porterà e gli dirà che gli annuncia questo rapporto difficile di conquista e di morte, no? Di conquista per la morte, dove verso di lui sarà il tuo istinto, la tua brama, è lo stesso termine, ma lui ti dominerà. E quindi non tanto come una condanna, ma tanto come una lettura di quello che purtroppo succede, dove no, a volte il rapporto e le cose che continuiamo a sentire purtroppo, soprattutto gli femminicidi, continuano a dirci che è un dominio per la morte. E allora qui nel cantico si, come tante volte, si canta la nostra speranza, cioè che si arriverà, perché il Signore si è fatto compagno della nostra storia, a un desiderio che sarà per la vita, pienamente per la vita. Ultima parte, finiamo il capitolo 7, vieni mio amato, usciamo nei campi, passeremo la notte tra le piante di cipro, di buon mattino andremo alle vigne, vedremo se la vite ha messo germogli, se i boccioli si schiudono, se fioriscono i melograni, là ti donerò le mie tenerezze. Le mandragore diffondono profumo, alle nostre porte c'è ogni specie di frutti squisiti, quelli nuovi e quelli vecchi. Mio amato, li ho osservati per te. Vieni, esci sarebbe, no? Lo stesso, lo abbiamo visto, il carattere esodico dell'amore. L'abbiamo già visto in altri passaggi, no? Dove vieni, esci, no? Va, che ha a che fare appunto con la chiamata di Abramo, con l'amore a qualcosa di esodico, di uscita, ma proprio perché il Dio che rivela Gesù Cristo è il Dio degli esodi, è il Dio degli esodi. L'esodo dell'Antico Testamento e ancor prima l'invito a uscire ad Abramo dice qualcosa di Dio. Il Dio di Gesù Cristo è un Dio che fa uscire, che libera, che libera. Avere a che fare con questo mistero di Dio significa essere immessi in una dinamica appunto di esodo, e l'amore ha a che fare con l'uscita, l'uscita dalla paura. L'uscita dalla chiusura, l'uscita dal proprio egoismo, se questo non avviene significa che ci sono delle patologie. Bisognerebbe andare dal medico, scusatemi, noi andiamo dal medico quando ci sono delle situazioni di patologia e quindi ogni tanto bisogna fare dei check-up. No, per vedere, questo credo anche nelle coppie, no? Non solo per le coppie, anche chi fa un cammino di solitudine con gli altri e deve un po' ogni tanto domandarsi, io da che cosa sto uscendo? Le relazioni in qualche modo di affetto, di amore nel quale sono coinvolto, da che cosa, e anche attraverso la fatica, la fatica anche della pazienza di portare l'altro, l'altra nelle sue cose che non cambieranno, perché poi ci sono delle parti di noi che non cambieranno mai, non lo dico da nessuna cattedra, perché non ne ho, ma dall'esperienza penso anche voi che in qualcosa cambiamo, in qualcosa no, quindi c'è un portarsi vicendevolmente nell'amore e un crescere anche nella pazienza. E allora ecco quindi questo invito, mio amato, vedete, è il nome, alla fine è il nostro nome, no? Che siamo chiamati a scoprire, cioè quello che ciascuno di noi è stato amato, è amato e continuerà a essere amato. E allora questo è il nostro nome, poi gli altri nostri nomi particolari sono delle declinazioni, ma è come si diffondo, questo è il nostro nome, amato, amata, qualcuno che ce lo dice, che ci invita a uscire, e quindi di andare a uscire presto, la notte, pensate, passeremo la notte, quindi in un'unione, e di buon mattino andremo nelle vigne, cioè chiamata un'uscita in una vita in cui c'è la notte e il giorno, c'è la notte e il giorno, perché con l'altro, con l'altra, siamo chiamati a costruire una storia che attraversi giorni e notte, notte e giorni, con la speranza anche poi che quella notte che troveremo alla fine per tutti, con l'amore, potremo attraversarla, anche quella. E vedete, vedremo se la vita ha messo i germogli, se i boccioli si schiudono, se fioriscono i melograni, là ti donerò le mie tenerezze. Queste tenerezze che si possono solo donare. Donare. Nella misura in cui vengono comprate, oppure prese con violenza, muoiono. Le tenerezze sono solo un dono. Nella Bibbia tante volte si parla anche della tenerezza di Dio. Sapete che fra le varie critiche che Papa Francesco riceve da quella parte di ultra tradizionalisti o eccetera, eccetera, mi fermo nella critica che gli fanno, che è un po' sdolcinato, nel senso che perché lui ha usato parlare della tenerezza di Dio. Vi ricordate, c'è stato tutto un periodo in cui parlava della tenerezza di Dio e diceva: ma dai, ma questo è un po' da bamboline, da Holy House, come si chiamano, no? Quelle. E invece nella Bibbia tante volte c'è le tenerezze di Dio. Non sono finite le tenerezze di Dio, non sono terminate. Un Dio tenero, perché, e poi tra l'altro è anche interessante, no? Perché poi c'è tutta un'immagine di Dio che abbiamo sempre declinato al maschile e che abbiamo paura di declinare anche un po' al femminile. Quando diciamo che Dio è padre e madre, lì cominciamo a tremare, noi uomini. Perché abbiamo subito paura, ma adesso dove si arriva? Allora il gender, non gender, omosessualità, dove si va a finire, no, eccetera, eccetera. E invece la scrittura non si fa nessun problema di... Pensate che le rachamim di Dio, le viscere di misericordia di Dio, si fa riferimento alle viscere uterine femminili. Alle viscere uterine femminili. Per dire le viscere di misericordia. Allora queste tenerezze che sono donate, e poi le mandragore che si pensava che avessero un valore afrodisiaco, tornano anche nel ciclo di Lia e Rachele, di Giacobbe. Ricordate, una volta Rachele le prenderà, le chiederà, cioè meglio le chiederà a Lia, e Lia in cambio dirà: va bene, allora una notte, questa notte Giacobbe deve venire da me, per cui era un po' faticosa anche la vita di Giacobbe, diciamo, c'erano noi uomini, con due donne che decidevano che chi doveva passare la notte il marito, però è legato appunto a queste mandragore, e quindi ogni specie di frutti squisiti, no, mi amato, li ho osservati per te, li ho conservati per te. L'amata: oh, se tu fossi mio fratello, un mio fratello, allattato al seno di mia madre, trovandoti fuori ti potrei baciare e nessuno potrebbe disprezzarmi. Ti condurrei, ti introdurrei nella casa di mia madre e tu mi inizieresti all'amore. Ti farei bere vino aromatico, il succo del mio melograno. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, perché destare, perché svegliare l'amore prima che lo desideri? Vedete, questa prima parte del capitolo 8, siamo al capitolo conclusivo, però la parte finale la leggeremo la prossima volta, e nella traduzione che vi ho dato porta il paragrafetto, porta il titolo Unione nella città. E in qualche modo qui questo sospiro dell'amata che dice: se fossi un mio fratello, allattato al seno di mia madre, trovandoti fuori ti potrei baciare, nessuno potrebbe disprezzarmi, fa riferimento a quella necessaria da una parte e problematica dall'altra relazione tra i due e l'ambiente circostante, cioè la società. E da una parte necessaria, perché i due non vivono in una campana di vetro, e da una parte non sappiamo come a volte, forse ne abbiamo anche visto, ci possono essere anche delle relazioni affettive patologiche che si chiudono, che non hanno più relazioni con gli altri, no? E che in qualche modo inaridiscono le persone. E dall'altra, no, come poter essere insieme, costruendo una storia, nella libertà, che significa, relazionarsi agli altri con libertà. Quello di cui tante volte abbiamo parlato e sappiamo, cioè appunto l'ambiente circostante, che cosa dirà la gente, che ancora ha, soprattutto nei paesi, un certo suo peso, la decisione delle famiglie. Io ancora trovo in genere delle signore più anziane che vengono a piangere perché il nipote ha deciso di sposarsi in comune. E io dico: ma signora, è una cosa bella. E loro dicono: cosa? Ma se non sono credenti e hanno deciso di sposarsi in comune, mi sembra una bella cosa, no? Cioè, nel senso che hanno avuto il coraggio di non fare qualcosa che è semplicemente un atto formale e falso, ma di assumere la loro vita e le loro scelte, il loro credere e non credere. E quindi da qui potremmo aprire tutto un discorso che voi sapete anche meglio di me, cioè che da una parte la nostra vita è nella relazione, ma come questo può essere elaborato, no, in una a consentire e un rifiutare con libertà, maturato in libertà, no, deciso in libertà. E allora qui dire, no, rispetto a questo ambiente, ecco, no, potessi essere mio fratello, così ti potrei baciare senza che nessuno mi verrebbe a dire: ma come, no, stai baciando questo qui, no, eccetera. Naturalmente è il cantico che sta prendendo dei temi e li elabora così simbolicamente. E poi torna, no? Questo ti condurrei, ti introdurrei nella casa di mia madre. L'abbiamo visto già varie volte, ricordate questo riferimento alla casa della mia genitrice, no? Cioè, eccetera, che abbiamo sempre interpretato un po' come questo amore che da una parte mi strappa al mio contesto d'origine, però dall'altra parte mi riconcilia. Un amore che non perde niente, un amore che in qualche modo si ricollega alla mia origine, non distrugge le mie origini, no? Ma un amore che in qualche modo riassume tutta la mia vita. anche nei passaggi in cui c'è stato bisogno per amore di mettere distanze, per amore di fare dei passi in cui non ci si è capiti e magari si è anche pianto. Ma se tutto questo è in un amore che libera, questo non perde nulla, ma mi riconcilia con la mia origine. E con la mia origine che sono il mio contesto familiare, ma la mia origine anche che è il mistero di Dio che mi ha chiamato alla vita, che mi ha voluto. E poi ecco questa scena finale in cui di nuovo i due celebrano l'amore, questo abbraccio, questo l'abbiamo già visto, no? Questo versetto che torna, questo ritornello, alla sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. E questo grido, questo scongiurare i figli di Gerusalemme, perché destare, perché svegliare l'amore prima che lo desideri? Ecco, questo in qualche modo sentire che siamo poveri nell'amore, nel senso non poveri in amore, ma poveri nell'amore, cioè l'amore ci fa poveri, in quanto ci libera dalla brama di possedere. Se volete, è il mi viene in mente forse il messaggio più profondo di Francesco d'Assisi, no? Che nell'amore possiede tutto facendosi povero di tutto, non ha più nulla e ha tutto nell'amore, tutto possiede, proprio nella misura in cui viene, come dire, depossessato di tutto, da quella brama, liberato da quella brama di possedere, che è poi il veleno mortale della nostra vita. E allora ci fermiamo qui, l'ultima parte, vedremo, è la parte anche bella, molto bella, tutto il cantico è bello, ma l'ultima parte è quello che tutti conosciamo, che abbiamo cantato, eccetera, eccetera, allora lo canteremo, lo commenteremo la prossima volta. La prossima volta, dato che non so quanto ci metterò, per cui se rimane del tempo, per chi vuole, sempre rimanendo nella nostra oretta, se avete qualche domanda, potete mandarmela con la chat, sempre con Zoom, e me la scrivete, io la vedo, e così se c'è tempo, magari qualche domanda, e se ne sono capace, proverò a rispondere. Quindi